Ecco, adesso si sente. Allora cominciamo a leggere qualche salmo e cominciamo dal primo salmo, dal salmo numero 1. Un salmo che conosciamo e che leggo, quindi preghiamo pregando il salmo. Il salmo dice: beato l'uomo che non entra nel consiglio dei malvagi, non resta nella via dei peccatori e non siede in compagnia degli arroganti. Ma nella legge del Signore trova la sua gioia, la sua legge medita giorno e notte. E come albero piantato lungo corsi d'acqua, che dà frutto a suo tempo, le sue foglie non appassiscono e tutto quello che fa riesce bene. Non così malvagi, ma come pula che il vento disperde. Perciò non si alzeranno i malvagi nel giudizio, né i peccatori nell'assemblea dei giusti, poiché il Signore veglia sul cammino dei giusti, mentre la via dei malvagi va in rovina. Allora noi leggeremo questo Salmo 1, leggendo poi dopo il Salmo 2, e vi anticipo già che il Salmo 2 termina, il Salmo 1 comincia con una beatitudine, beato l'uomo, il Salmo 2 finisce con una beatitudine. Se voi già vedete, versetto 12, l'ultimo stico è: beato chi in lui si rifugia. Quindi in qualche codice questi due salmi sono messi insieme, vedremo che relazione hanno. Allora, il primo salmo è un po', per alcuni è veramente un salmo che dà una prospettiva di tutti i salmi, no? Cioè questo beato l'uomo, beato l'uomo. È come se il salmista va a toccare le corde profonde di ciascuno di noi, che si dice appunto in una ricerca della beatitudine. E in ebraico questo termine, ashre, significa, può essere tradotto con beato, forse noi non lo utilizziamo nella nostra vita, no, ma piuttosto felice. Si potrebbe anche, alcuni traducono così, felice l'uomo. Qualcuno traduce anche con rettitudine per l'uomo, cioè nell'idea che la vita è un cammino e allora l'uomo che cammina retto nella via diritta, non ha sbandate da una parte e dall'altra, no, una vita piena, pienezza per l'uomo. Allora, se volete, è quella... quel desiderio va a stuzzicare quello che tutti noi in qualche modo desideriamo, abbiamo desiderato, forse a un certo punto nella vita non si spera più, cioè una vita felice, una vita che sia vita. E allora questo uomo felice, pieno, beato, il salmista comincia a descriverlo. E la descrizione che fa all'inizio è lo descrive in maniera negativa, cioè che non entra nel consiglio dei malvagi, non resta nella via dei peccatori, non siede in compagnia degli arroganti. E ci saremmo aspettati una definizione in modo positivo, no? Cioè nel senso, chi è l'uomo beato? L'uomo beato è quello che, eccetera, è quello, no? Invece il salmista... prima di tutto, prima di dire qualcosa in positivo, che poi lo dirà nel corso del Salmo, comincia a dire quello che l'uomo beato non deve fare, non deve essere. Cioè è quasi come a dire che il cammino verso la strada della pienezza e della vita comincia con la capacità di dire anche io no. Io no. E notate, c'è beato l'uomo, singolare, e dall'altra parte c'è consiglio dei malvagi, plurale, via dei peccatori, plurale, compagnia degli arroganti, plurale. C'è un uomo, una donna che rispetto a quello che è la massa, sa dire anche se tutti, io no. Io no. Ricordate che Gesù ce lo dirà, ci dirà che larga è la via che porta alla perdizione e stretta è quella che porta alla vita. Cioè ci vuole una decisione personale di incamminarsi verso la beatitudine, verso la pienezza di vita, sapendo dire rispetto a quello che sembra molto più facile, sembra la tendenza di tutti, no? Anche se tutti, io personalmente no. Con la eventualità di trovarsi soli rispetto a volte a cammini dove è facile trovarsi in tanti. Noi siamo da una parte veniamo da un secolo terribile dove ideologie di qualunque direzione politica nel mondo hanno fatto milioni di morti, le dittature, dove la dittatura è che uno solo pensa per tutti, no? Gli altri obbediscono. E a volte purtroppo anche nella Chiesa, a volte ci sono state tentazioni di volere, più che fratelli e sorelle, esecutori. Cioè, non si pensi che qualcuno osi pensare, dove tutto è chiaro e bisogna solo obbedire. E no, no, il salmista dice che l'uomo beato è uno che sa anche dire, notate, consiglio dei malvagi, via dei peccatori, io no. E attenzione, non lo dice soltanto, lo fa. Notate che qui c'è quasi la scena di proprio un camminare con tutto il suo corpo, no? Beato l'uomo che non entra nel consiglio dei malvagi, non resta, non siede. Da uno che cammina e va nel consiglio dei malvagi, si ferma, si siede. E molte volte anche nei Vangeli l'immagine dell'uomo seduto è l'uomo nella morte, no? L'uomo risorto e sta in piedi. L'uomo risorto sta in piedi. Allora, il cammino verso la vita è un cammino in cui uno è chiamato a saper dire anche di no. Lo sappiamo che non è semplice, perché anche nelle relazioni, no? Cioè, voi siete, molti di voi sono catechisti, quindi hanno delle responsabilità educative, ma oltre ad essere catechisti molti di voi sono padri e madri, o sono insegnanti, o hanno altre responsabilità educative. E sappiamo che oggi, ma forse sempre, non è facile far capire al proprio figlio, alla propria figlia, no, ai ragazzi, che se qualche volta ti devo dire di no, non è perché non ti voglio bene, ma proprio perché ti voglio bene, a volte devo dirti di no. No? Quando qualcuno viene, ma anche nelle relazioni affettive, no? Uno arriva e dice: se mi ami devi dirmi di sì, e uno dice: dipende da che mi chiedi. Perché se tu mi stai chiedendo qualcosa mosso dal tuo egoismo, se io ti voglio veramente bene non posso dirti di sì. E l'obbedienza anche cristiana non va senza, cioè il Signore ci ha dato un'intelligenza, un sentire che va messo in opera, e anche in un rapporto sano con l'autorità. Non è autoritarismo. E allora quest'uomo che sa prendere anche i cammini di solitudine rispetto a una maggioranza che va facilmente nel, notate, malvagi, peccatori e arroganti. Viviamo tempi in cui chi cerca di vivere in onestà, nella legalità e in una ricerca di bene comune, è considerato stupido. Stupido. Perché chi sembra che oggi gli arroganti, coloro che alla fine vincono sempre, anche se non hanno ragione, non importa. L'importante è vincere, con qualunque mezzo. Lo vediamo nell'ambito politico, lo vediamo negli ambiti lavorativi, lo vediamo a volte anche nelle comunità ecclesiali, purtroppo. Cioè chi ha successo, no? È sprezzante, arrogante. E allora qui il Salmo ci dice subito che il cammino verso la beatitudine è un altro. E forse noi dovremmo ridircelo, ricordarcelo, perché queste seduzioni seducono anche il nostro cuore. Seducono anche il nostro cuore. E allora, appunto, se da una parte è quest'uomo che non, ma nella legge del Signore trova la sua gioia, la sua legge medita giorno e notte. Già ieri ricordavo come questa traduzione legge del termine Torah non sarebbe proprio da tradurre legge. Noi siamo... veniamo dalla tradizione greco-romana e allora per noi la legge, il comando è il comando, no? E forse quando molti di noi, quando erano piccoli, si sono sentiti dire dai propri nonni, come anch'io mi sono sentito dire qualche volta, mia nonna che mi diceva: Franco, mi puoi prendere un bicchiere d'acqua, ma non ti sia per comando, no? Oggi è difficile sentire questa frase, ma l'abbiamo sentita, perché comando, e comando poi qui a Taranto, no, anche i militari, comandi, comandato, uno è stato comandato. Ecco, la legge, la Torah, e anche i 10 comandamenti, quelli che noi chiamiamo 10 comandamenti, nella tradizione ebraica vengono chiamate le 10 parole. E il termine Torah, più che legge, andrebbe tradotto insegnamento, istruzione, no? È un po', già lo dicevo, è un po' un'indicazione di chi ti indica il cammino della vita. Il nostro Dio non impone nulla, il nostro Dio ci parla. E proprio perché ci vuol bene, ci indica il cammino della vita e ci dice i cammini di morte, ma non può imporci. Perché il mistero del nostro Dio, che è il mistero dell'amore, va con la libertà, per cui Lui è con noi, non verrà mai meno, ma può soltanto parlarci, indicarci i cammini di vita. Che sono da prendere le sue parole con tutta serietà, perché ne va della nostra vita o della nostra morte. E allora dice quest'uomo che è capace di dire no rispetto a cammini di morte, di malvagità, di peccato, di arroganza, è uno che nella istruzione del Signore, potremmo anche tradurre nella parola del Signore, tra l'altro è quello che stiamo facendo in questo cammino che da anni, no, l'ufficio catechistico, no, cioè quello di, e come chiesa, di riscoprire la parola del Signore, di e non soltanto scoprirla, leggere, dice la sua parola medita giorno e notte, letteralmente sarebbe mormora giorno e notte, mormora. È quello che i monaci alcune volte erano quelle preghiere dove loro ruminavano quasi, no? Mangiavano, mormoravano, è la parola del Signore. E vedete questo, se da una parte l'immagine proprio di uno che sta lì ripetendo delle parole, mormorandole a bassa voce, ci può far pensare anche a persone che a volte stanno male, no? Cioè quelle che a volte vediamo per strada, che parlano da soli e che stanno lì un po' a, no? E naturalmente sono situazioni di difficoltà. E dall'altra parte è vero che noi parliamo sempre di quello che abbiamo nel cuore, cioè nel senso che noi coloriamo ogni discorso che facciamo di quello che portiamo nel cuore. E a volte, se nel nostro cuore portiamo rabbia, risentimento, tristezza, e vedrete che incontrando queste persone e facendo qualsiasi discorso, si va a finire sempre sul negativo. Che uno comincia a dire sì, sì, però quelli, però quegli altri, eccetera, è male di qua, è male di là. Si vede sempre, si scivola sempre sul negativo, perché porti il negativo nel cuore. Allora, chi nella parola del Signore trova la sua gioia e di questo ha il cuore pieno, della parola illumina. Che non significa che uno deve sempre io non sono di quei tipi e neanche mi piacciono tanti, tanto quelle persone che a volte troviamo nelle nostre comunità, con tutto il rispetto, che ogni 3x4 tirano fuori una citazione biblica, no? Cioè, ha torto, ha ragione, parlano, no? Non è neanche quello. È piuttosto anche come anche Giovanni diceva, no? Alla luce di quella parola, di quelle preghiere, a volte, no? E come dire, illuminano il nostro vissuto, parlano del nostro vissuto, come anche quella bellissima testimonianza che ieri Don Lucangelo ci diceva di quella persona che nel punto in cui voleva uccidersi, quella parola è affiorata al suo cuore. E allora ecco questa parola che rumina, mormora giorno e notte. E poi è bellissimo, questo è come albero piantato lungo corsi d'acqua. E gli alberi sono tanto presenti nella Bibbia, no? All'inizio, nel racconto della Genesi, troviamo l'albero della vita in mezzo al giardino, poi abbiamo l'albero della conoscenza del bene e del male. E anche nella Gerusalemme celeste, nel libro dell'Apocalisse, ci sarà l'albero della vita in mezzo alla nuova Gerusalemme, quell'albero che noi cristiani riconosciamo che è l'albero della croce. E allora quest'albero che è piantato lunghi corsi d'acqua, che dà frutto a suo tempo. E noi viviamo in un tempo in cui il rapporto con la terra è problematico, e lo vediamo nella crisi ecologica che stiamo vivendo, anche se qualcuno continua, anche dei nostri politici, a dire che non c'è nessuna crisi ecologica. Ma e allora noi sfruttiamo la terra, non l'ascoltiamo, per cui per esempio le coltivazioni intensive a cui sottoponiamo la terra, gli animali, le galline, no, che devono fare continuamente uova stressate, cioè che poi ce le mangiamo noi, no, anche queste, e anche noi siamo stressati come le galline, eccetera, eccetera, no? E quindi, cioè, invece, quest'albero dà frutto a suo tempo. Gli antichi sapevano quando era il tempo di coltivare e quando era il tempo di lasciare riposare la terra. No, chi ama veramente le piante sa quando vanno piantate, quando vanno potate, no? E quando bisogna lasciarle riposare, perché hanno cura della vita, di ogni vita, degli animali, delle piante, degli umani. E allora è molto bello che ecco, no, c'è questo albero che dà frutto a suo tempo. Forse anche noi cristiani, proprio come una vita umana, dovremmo imparare, no, a vivere i tempi della nostra vita, in un'obbedienza al tempo. E tra di noi c'è anche chi non fa niente dalla mattina alla sera, ok, ma non parlo di queste persone, parlo piuttosto di coloro che a volte nella Chiesa anche, no, sono iperattivi, c'hanno sempre da fare. No, anche tra noi preti a volte, no? Cioè, stanno sempre di movimento, non hanno mai tempo, non abbiamo mai tempo, non hai tempo. Il Signore intanto, no, come dire, intanto ci chiede di vivere un comandamento che normalmente noi non abbiamo tanto a mente, no? Che il comandamento, che la parola, non mi viene comandamento, ma in ebraico la parola, che la parola dello Shabbat, del sabato. E faccio semplicemente una piccola cosa e poi torniamo al salmo, no? Cioè, ma a che fare con questo salmo, con questo albero che dà frutto a suo tempo? Cioè, sapete che uno dei comandamenti è: custodisci il giorno di sabato per santificarlo. Nel giorno di sabato tu cesserai ogni lavoro e non farei alcun lavoro alcuno, né tu, né tuo figlio, né tua figlia, eccetera, eccetera, né tuo schiavo, né la tua schiava. Noi abbiamo, catechisti, quando insegnate i 10 comandamenti, come insegnate questo comandamento? Ricordati di santificare le feste, che poi cosa significa concretamente? Andare a messa la domenica, che è il peccato anche maggiore, no? Noi abbiamo ridotto questo bellissimo comandamento, con tutto il rispetto per la messa, che pure vogliamo andarci, ma l'abbiamo ridotto ad andare a messa la domenica, a timbrare il cartellino, no? A toglierci il pensiero. E come dicevo ieri, e questo comandamento, questa parola di vita così importante, dice che un giorno alla settimana, che fra l'altro è anche l'unico giorno, pensate ancora oggi, che nella lingua ebraica ha un nome, perché gli altri giorni vengono chiamati giorno 1, giorno 2, giorno 3, giorno 4, giorno 5, giorno 6, Shabbat. Shabbat, sabato, Shabbat, e significa cessare, prendere distanza. E uno potrebbe dire in maniera stupida, lo riconosco, ma pensate, no? Cioè, il Signore ci dice un giorno alla settimana dovremo cessare da ogni lavoro. E fra l'altro far cessare da ogni lavoro anche le persone che sono sotto la nostra responsabilità. E uno dice, ma che bravo il Signore, no? Che pensa alla nostra salute e dice un giorno alla settimana riposati. È una considerazione banale, perché il significato è invece molto più profondo. Cioè, il significato più profondo è, prima di tutto, quello che sei giorni lavorerai, dice il comandamento, e farai ogni lavoro. Sei giorni lavorerai, quindi non è per i pigri, ma un giorno cesserai da ogni lavoro. Perché, prima di tutto? Perché tu un giorno alla settimana dirai al tuo lavoro, che pure è una benedizione, e lo sappiamo anche e soprattutto per chi lo cerca e non lo trova, perché è la vita, però tu dirai al tuo lavoro: io non vivo e valgo per quello che faccio, io vivo e valgo perché Dio mi ama, gratuitamente. Non in base a quello che faccio, ma semplicemente perché Dio, non so perché, mi ama e ama ciascuno di noi. Guardate, è fortissima questa cosa, perché c'è un veleno di morte anche tra noi cristiani che ci fa considerare e valutare le persone in base a quello che fanno. Allora vedete, no? Nella Chiesa si dice: ah, quello è un monsignore, ah, quello è nel dicastero romano, ah, quello è direttore dell'ufficio, eccetera, eccetera, tutte queste cose qua, no? Tra l'altro, monsignore, voi sapete qual è la differenza tra un prete normale e un monsignore? Qual è la differenza? Nessuna, ma il monsignore non lo sa, eh? E questa è la... Allora, per cui noi, no? Come anche nel mondo in cui viviamo, quando ci presentano, con tutto il rispetto per le persone delle professioni, ci dicono: guardi, questo un momento, allora ci presentano e ci dicono: guardi, questo è un professore universitario dell'università, con tutto il rispetto, cioè, no? Quest'altro è un primario ospedaliero, no? Quest'altro è uno spazzino, Noi valutiamo le persone in base a quello che uno fa. Allora è fortissimo che questo comandamento ti dice: tu celebrerai un giorno di festa in cui tu dirai al tuo lavoro: non sei il mio Dio, non vivo e valgo per quello che faccio, che pure 6 giorni sono invitato da Dio a farlo, ma io vivo e valgo perché Dio mi ama gratuitamente. Allora è bello quest'albero che darà frutto a suo tempo. Darà frutto a suo tempo. Noi cristiani, nelle nostre comunità, eccetera, e anche noi presbiteri, siamo sempre di meno, anche come cristiani. Ma il Signore non ci chiede di portare il mondo. Ci chiede, nella preghiera sì, ma in quello che facciamo ci chiede di fare quello che noi possiamo fare. Un mio santo superiore, anni fa, quando ero all'Aquila, prima del terremoto, ed eravamo 8 e gesuiti, a un certo punto il provinciale chiede a 2 di andare via, di andare in altre parti, e rimaniamo in 6, non viene mandato nessuno. E allora il mio superiore, nella prima riunione comunitaria, dice: bene, l'anno scorso eravamo 8, quest'anno siamo 6, ma noi non lavoreremo per 8, noi lavoreremo per 6. Quando invece no, in tutte le cose, no, noi siamo a volte nel delirio d'onnipotenza. E invece qui ci dice che l'uomo beato è un uomo che è come un albero che dà frutto a suo tempo. Anche noi umanamente dovremmo anche accettare il passare del nostro tempo e l'età della vita, perché il frutto che ciascuno di noi, io già sono a no, non sono così giovane, non sono giovane, e, però ricordando come ero 30 anni fa, no, adesso il mio corpo, la mia vita mi dice: non hai più 30 anni. E allora quello che posso fare è quello di un uomo della mia età e non più di quando ero, no? E così anche quando la vita sempre più ci darà meno forze. Allora noi offriremo il frutto della stagione che stiamo vivendo, quello che è possibile. E dice: le sue foglie non appassiscono, e tutto quello che fa a suo tempo riesce bene. Vedete? Perché c'è una cura di poter fare quello che nel suo tempo può fare. Non così malvagi, ma come pula che il vento disperde. La conosciamo questa frase, no? Cioè, come dire, la pula che era quella che si batteva, no, quando col grano, e che quindi volava e che il vento portava via, no, in qualche modo. Quindi, come dire, un qualcosa che non rimane, l'opera dei malvagi, il male non sta. Il male che è portatore di morte, di distruzione, non sta, non regge nel tempo, non rimarrà. Perciò non si alzeranno i malvagi nel giudizio, né i peccatori nell'assemblea dei giusti. Allora, cosa significa questo? Non si alzeranno i malvagi nel giudizio. Nel tribunale ebraico, quando il giudice dava la sentenza, riconoscendo l'innocenza o la colpevolezza di qualcuno, e l'innocente rimaneva in piedi, mentre colui che era riconosciuto colpevole doveva sedersi. Allora, come dire, nel tribunale, noi nella vita tante volte, ecco, sperando che non l'abbiamo mai avuto, oppure abbiamo superato vicende che ci hanno portato in tribunale, ma la vita è un tribunale. Tante prove della vita siamo sotto giudizio. E tante volte abbiamo degli accusatori, a volte anche dentro di noi siamo i nostri accusatori, no? Che ci dicono hai sbagliato, non dovevi, ma perché, eccetera, eccetera, no? Allora, in queste prove della vita, che sono come dei tribunali, l'uomo beato, che sta sulla parola del Signore, che è in ascolto della parola del Signore, tra l'altro, come abbiamo cantato all'inizio, il credo ebraico, no? È proprio ascolta Israele, il Signore è il nostro Dio, il Signore è uno. Chi è in ascolto della parola del Signore è come albero piantato lungo corsi d'acqua e attraverso i tribunali della vita lui sarà sempre ritenuto innocente, perché è innocente, perché il suo cuore è nella parola del Signore, perché è nella vita e non è nella morte e nel male. E notate, a un certo punto non si alzeranno i malvagi nel giudizio né i peccatori nell'assemblea dei giusti, è un plurale. Cioè, all'inizio era un singolare, no? Beato l'uomo. Alla fine si parla di assemblea dei giusti. Cioè, come dire, alla fine quell'uomo beato, quella donna beata, scopre che ci sono altri uomini, donne, che mossi dalla parola del Signore, dal suo spirito, e che hanno accolto e hanno voluto fare questo cammino di no e di sì, ci si ritrova insieme. Vedete, l'assemblea dei giusti, no? Cioè, che è un po' come anche il cammino nostro di chiesa. E tornerò su questa cosa qui, un'assemblea di giusti. In che senso assemblea? Comunque un cammino a cui a un certo punto ci accorgiamo di avere fratelli e sorelle e di essere un'assemblea. Questa cosa di giusti la riprendo dopo. Poiché il Signore veglia sul cammino dei giusti, mentre la via dei malvagi va in rovina. Ecco, no, su questo cammino dell'uomo beato, di un cammino di giustizia, il Signore è il custode, come poi troveremo anche in altri salmi, no? È Lui che veglia e che è attento, no? Così come anche noi ci può essere capitato di vegliare vicino a una persona ammalata a cui vogliamo bene, no, eccetera, e abbiamo custodito il suo sonno, no? Protetto in qualche modo, così il Signore. Ora, il Salmo 2 continua e risponde al Salmo 1, perché da una parte noi ci diremmo, quest'uomo beato che è capace da solo di dire no rispetto alle grandi flussi e flussi dei malvagi, dei peccatori, dei beffardi, che sta sulla parola del Signore come un albero e affonda le radici nell'acqua di vita della parola del Signore, che darà frutto a suo tempo, eccetera, eccetera. Chi è tra di noi? Ma non lo so, cioè nel senso che uno dice io è proprio sto essere così, no, come questa figura, chi è tra di noi? E allora il Salmo 2 ci dice chi è l'uomo beato. Perché le genti sono in tumulto e i popoli cospirano invano, insorgono i re della terra e i principi congiurano insieme contro il Signore e il suo consacrato. Spezziamo le loro catene, gettiamo via da loro il loro giogo. Ride colui che sta nei cieli. Il Signore si fa beffe di loro. Egli parla nella sua ira, li spaventa con la sua collera. Io stesso ho stabilito il mio sovrano sul Sion, mia santa montagna. Voglio annunciare il decreto del Signore. Egli mi ha detto, tu sei mio figlio, io oggi ti ho generato. Chiedimi e ti darò in eredità le genti e in tuo dominio le terre più lontane. Le spezzerai con scettro di ferro, come vaso di argilla le frantumerai. E ora siate saggi, o sovrani, lasciatevi correggere, o giudici della terra. Servite il Signore con timore, e rallegratevi con tremore. Imparate la disciplina, perché non si adiri e voi perdiate la via. In un attimo divampa la sua ira. Beato chi in lui si rifugia. Ora, questo salmo, secondo gli studiosi, il contesto da cui nasce questo poema è piuttosto un contesto, diciamo, laico. In che senso? Perché vedete, no? Questi, le genti sono in tumulto, i popoli cospirano in vano, insorgono i re della terra, i principi congiurano insieme contro il Signore e contro il suo consacrato. Fa pensare a quelle situazioni in cui c'era un imperatore, un re principale, no? E sotto di lui dei principi, dei piccoli re, vassalli, no? Vassalli. Cosa succedeva? Che quando moriva l'imperatore e non c'era il figlio, oppure no, cioè, lì in quel momento è un momento molto delicato. Perché? Perché a volte questi vassalli insorgono perché è un momento di vuoto di potere, non si sa ancora chi è l'imperatore, e in queste situazioni un po' di caos, no, tante volte ci sono delle rivolte. Allora, in qualche modo, l'autore sacro prende spunto, no, da questo contesto per dire anche questa rivolta, questo insorgere contro il Signore e il suo consacrato, il suo unto, il suo Messia, e per dire qualcosa che no, è il mistero secondo che la Bibbia legge sempre nella nostra umanità. Mistero secondo, cioè il mistero primo è l'amore di Dio per noi. L'amore di Dio per noi. E pensate, anche le prime parole della Genesi parlano di un Dio che crea, ci narrano un Dio che crea parlando. E rivolgendosi alla luce, all'acqua di sopra, all'acqua di sotto, agli animali, a quel facciamo l'uomo che vedevamo già, o non vedevamo ieri, no? E non mi ricordo, va bene, dato che faccio degli incontri ravvicinati e poi sto perdendo colpi un po' con l'età, a volte non mi ricordo se l'ho detto o non l'ho detto, vabbè, voi mi fate segno se ripeto delle cose. E allora questo Dio che crea parlando, il parlare, se ci pensiamo, che grazie a Dio, no, facciamo, e che io sto facendo in questo momento, è un atto anche un po' faticoso, ma piacevole per me in questo momento, no? Perché sto uscendo fuori di me, nel senso sto tentando di comunicare con voi dicendovi delle parole, voi ci siete, e questo naturalmente è bello come esperienza. Però anche voi catechisti, come anch'io a volte, l'esperienza di uscire da sé per parlare a un altro che non ne vuole sapere niente di quello che tu gli stai gli vuoi dire, non è per niente piacevole, perché anzi è fatica, perché voi, no, magari a volte avete i ragazzi che sono scalmanati, oppure no, cioè, e voi tentate di parlargli e niente. Poi potrebbe succedere a volte che noi tentiamo di parlare a una persona che magari vediamo in difficoltà, eccetera, e le diciamo una parola e questa persona ci dice: senti, i fatti tuoi. E uno dice: ma sai cos'è? Che la prossima volta ti faccio i fatti miei. Cioè, cosa sto tentando di dire? Che attraverso l'atto di parola io esco, faccio un'azione rischiosa, perché l'atto di parola è rivolgersi a tentare di comunicare attraverso la parola è qualcosa che può andare bene, come nel nostro caso può andare malissimo. Per cui il fatto che il Dio biblico ci viene presentato come Dio che ci parla, noi potremmo domandarci, quindi un Dio che rischia, e le sappiamo come gli è andata, no? Come gli è andata, e lui l'ha preso in conto. E la domanda è: ma chi te lo fa fare? Chi te lo fa fare? E allora la risposta che la scrittura ci dà, che sappiamo e che dicevamo, è quello che già ieri accennavo, quel mistero di quella parola purtroppo così tradita, non ritorno su questo, no, che è la parola amore, il mistero più grande. Quindi il mistero primo è l'amore di Dio per noi. Questo è il mistero primo. Il secondo mistero qual è? Il rifiuto di questo amore. Il rifiuto di questo amore. Pensate, già nella tradizione ebraica si dice che ciascuno di noi, nella tradizione biblica, porta nel cuore l'istinto di vita e l'istinto di morte. Non a caso Freud veniva appunto dalla tradizione ebraica. E l'istinto di vita e l'istinto di morte. Cioè dentro di noi c'è una parte che non vuole vivere, che è sedotta dal male e dalla morte. Tutti noi ce lo portiamo. Non c'è un cuore, nessuno di noi, che è totalmente preso dall'amore di Dio. Non so se sto dicendo delle cose sbagliate, ma nel senso che anche nelle celebrazioni eucaristiche, sapientemente la Chiesa ci invita a celebrare, a incontrarci, e la prima cosa che ci invita a fare è: confesso a Dio onnipotente, a voi fratelli e sorelle, no? Certo, chi arriva al Vangelo non lo dice, no? Ma chi arriva puntuale lo dice, e fra l'altro è anche una delle poche volte in cui abbiamo l'occasione di dire io, perché normalmente il marito dice mia moglie, la moglie dice mio marito, i genitori dicono i figli dicono tutta colpa dei miei genitori, i preti dicono sti laici, voi dite giustamente sti preti, no? Cioè, per cui, come dire, la colpa è sempre degli altri, no? Sempre ci abbiamo, sempre. E raramente uno dice io. La Chiesa ci invita a dire confesso, soltanto che queste parole pesantissime che noi siamo invitati a dire, le diciamo di default. Cioè, dobbiamo dire, no? Cioè, allora comincia a dire confesso a Dio onnipotente e dentro di sé pensa, speriamo che Don Lucangelo oggi non sia lungo perché devo andare a comprare i pasticcini, poi devo andare a pigliare la suocera, eccetera, no? E quindi uno le dice automaticamente. Ma se ci pensiamo, noi stiamo dicendo delle cose pesantissime. Cioè, diciamo ciascuno di noi, confesso a Dio onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che io, Franco Anicchiarico, in tutto non sono una brava persona. Diciamo in un altro modo, no? Che ho molto peccato, in pensieri, quanti pensieri, in parole, in opere, in omissioni, che è quello che Papa Francesco ci dice sempre, il peccato dell'indifferenza, no? E allo stesso tempo però, ecco, mi chiedo, fratelli e sorelle, di pregare per me, ciascuno prega per l'altro, no? Cioè riconosciamo, siamo invitati a comprendere quella, che ciascuno di noi si porta dentro questo mistero del rifiuto, per cui viene detto attraverso la scena di questi che, no, questi re, questi piccoli vassalli che approfittano di questo momento per andare contro al Signore e al suo Messia. E notate questo Signore che è in alto e lui ride, no? Colui che sta nei cieli, il Signore si fa beffe di loro, egli parla nella sua ira, li spaventa con la sua collera. Io stesso ho stabilito il mio sovrano sul Sion, su mia santa montagna. Notate anche questa frase che ci può sembrare un po' così, la collera, l'ira, un po' perché noi, diciamo, nell'ignoranza biblica non colpevole, sulla quale però voi state camminando in recupero, in tutto il cammino che si sta facendo, e noi conosciamo poco i profeti, no? Per cui i profeti sono quella parola del Signore forte, di un amore forte che, proprio perché ama, grida all'amato il suo male. Ma perché? Perché spera che l'altro si renda conto delle sue vie di male e torni alla vita. E attenzione, più di parlarci non possiamo. Più di parlarci Dio non può fare altro. C'è un bellissimo passo, solo per dire, no? Nel libro del profeta Geremia, al capitolo 13, dove si dice, capitolo 13, si dice, versetto 15, ascoltate e porgete l'orecchio, non montate in superbia, perché parla il Signore. Date gloria al Signore vostro Dio prima che venga l'oscurità e i vostri piedi inciampino sui monti al cadere della notte. Voi aspettate la luce, ma egli la ridurrà in tenebre e la muterà in oscurità profonda. Se non ascolterete, io piangerò in segreto la vostra superbia. Il mio occhio verserà lacrime, perché sarà deportato il gregge del Signore. Quando un genitore, un padre, una madre, no, è il proprio figlio che sta camminando in una via di morte, allora gli uomini li gridiamo, no, eccetera, e anche la madre cerca di dire delle cose, poi a volte noi uomini tagliamo, diciamo non ne vuole più sapere, basta, voi donne piangete, cosa che anche noi dovremmo riuscire a fare, ma nel maschilismo non ce lo concediamo. L'ira di Dio, come dicevano i padri, è l'altra faccia del suo amore. Perché vedete, noi a volte, come dire, accettiamo il male, ci adattiamo al male. Il Signore no. Perché? Perché il male è la morte. E il Signore spera, lotta e lo farà fino alla fine per salvare noi. Per salvare noi. Per cui il Signore sarà sempre lotta contro il peccato e infinita misericordia verso il peccatore. Perché la sua lotta contro il male è per salvarci. Per cui questa ira, questa collera, e poi voglio annunciare il decreto del Signore. Egli mi ha detto, tu sei mio figlio, io oggi ti ho generato. Chiedimi e ti darò in eredità le genti, in tuo dominio le terre più lontane. Ecco, è l'intronizzazione del figlio, no? Del Messia. E forse anche questa immagine, le spezzerai con scettro di ferro, come vaso d'argilla li frantumerai. Davanti ai re anticamente, quando uno veniva fatto re, oppure in certi momenti, venivano messi dei vasi d'argilla con i nomi dei popoli nemici e il re con il suo bastone li distruggeva, no? Come dire, ecco cosa faremo di loro, andiamo in guerra e faremo questo di loro. È un'immagine, no? Un rito. E allora questo viene preso per dire, questo Messia, questo che viene intronizzato dal suo Signore, che distruggerà il nemico, che distruggerà il peccato, che distruggerà il male, tutto quello che ci fa morire. Probabilmente. E poi ancora, no? E poi vado velocemente per chiudere, beato chi in lui si rifugia. Ora, notate, no? Cioè, quindi qui si parla del figlio, del consacrato, del giusto. Cioè, noi possiamo essere un'assemblea di giusti perché il giusto Cristo Gesù ci fa assemblea. Se da una parte all'inizio dell'Eucaristia noi tutti, preti compresi, diciamo nessuno di noi è giusto, cioè lo diciamo dicendo io in tutto non sono giusto. Io. E tutti quanti insieme siamo invitati a riconoscerlo. Noi sappiamo che l'Eucaristia è proprio quell'essere immersi nella morte e resurrezione del solo giusto che vuole farci giusti. Attenzione, essere giusto significa riuscire a vivere le giuste relazioni con Dio, con gli altri, con noi stessi, con la terra. perché le giuste relazioni aiutano la vita, fanno fiorire la vita. L'ingiustizia è via di morte. Allora è bello perché il giusto Gesù Cristo ci fa assemblea di giusti. Il Salmo non era ancora giunto, no? Lui lo dice, e dice il Signore in mezzo a noi. Per noi cristiani è quel Signore in mezzo a noi che è appunto la sua parola fatta carne, no? Cioè, e vi accennavo già ieri al fatto della liturgia dello Shabbat, e quando uno tornava che poi la gente lo ringraziava. E la liturgia dello Shabbat a cui ho partecipato richiama la nostra Eucaristia, meglio, noi veniamo anche dalla tradizione ebraica, no? Per cui la prima parte è come la nostra, cioè la liturgia della parola. Ci sono delle letture, una dal Pentateuco, una dal Libro dei Profeti, e poi il Rabbino fa l'omilia. E la seconda parte non è naturalmente il memoriale, no, dell'Eucaristia, eccetera, dell'ultima cena del Signore. Loro cosa facevano? Allora, il Rabbino metteva un abito liturgico, andava all'Arca Santa, alla Arona Kodesh, e prendeva i rotoli della Torah, un rotolo della Torah, e lo metteva sulla spalla, e con questo rotolo andava processionalmente in mezzo all'assemblea, che gioiva, cantava, e quando si avvicinava il rotolo baciavano il loro libretto dei canti e toccavano il rotolo in segno di devozione. E qual era il significato? Che la parola di Dio è in mezzo a noi, non ci abbandona nel cammino della vita, ma è in mezzo a noi. Io da cristiano, stando zitto, ma lo pensavo, dicevo sì, è talmente in mezzo a noi che si è fatto uno di noi. Questa parola fatta carne. E allora è come dice poi, non ricordo mai se è la prima o la seconda preghiera della riconciliazione, che dice a te Padre, per Gesù Cristo, il solo giusto, perché tra di noi l'unico giusto è Gesù, che ci fa, vuole renderci giusti, come si parla nel Salmo 1, no? In questa assemblea. Ma perché un'assemblea di giusti? Perché noi siamo tutti attorno e coinvolti nell'unico giusto che ci apre alle vie di giustizia e quindi di vita. Quindi beato, vedete alla fine, beato chi in lui si rifugia. Ecco, è lui il nostro rifugio e la nostra vita. Bene.